E per il grande nome del tuo figliolo unto, il Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo per la sua vita e per la sua grazia che è stata riversata nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Se solo ci fermassimo per contare le molte benedizioni che ci sono state date, sarebbero innumerevoli. Siamo grati per la salute e per tutte le grandi benedizioni che il denaro non potrebbe comprare. Tu le hai concesse su di noi riccamente tramite la tua grazia e siamo persone privilegiate per conoscerti. Ed è il desiderio dei nostri cuori che coloro che non ti conoscono e non sono tuoi amici che possano conoscerti e i loro peccati siano perdonati e siano tuoi amici, Padre, perché hai detto: io sono gentile e umile e la croce è stata lieve e i fardelli leggeri. E preghiamo solo che lo manifesti per ognuno stasera. Se per caso ci sono alcuni qui che non ti conoscono, possano venire stasera e riceverti. Aiuta i cristiani mentre vanno avanti. Benedici questi cantici stasera dalle le persone che cantano. E aiutaci nel risveglio che verrà. Queste cinque sere, Signore, sentiamo che sia la Tua volontà finché potessimo dedicare queste sere al servizio appena prima di celebrare la grande risurrezione e la crocifissione, risurrezione del nostro Signore. Sii con noi ora, vieni sulla tua parola, Signore, e ministra a noi e fa che possiamo avere comunione attorno alla parola tramite lo Spirito di Dio. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen. È un tale privilegio cercare di stare davanti ad una persona per parlare del Signore Gesù. E ho notato nel mio ministero, non importa proprio a Dio se ce n'è una dozzina o ci sono migliaia, egli ha sempre lo stesso messaggio per le persone, il che è la sua grazia. Il nostro argomento stasera inizia nel passato con una delle scene più belle della Scrittura. Penso che tutta la Scrittura sia proprio perfetta. Non si può trovare falla nella parola di Dio. È proprio perfetta. Ma il testo che abbiamo in considerazione è uno dei testi straordinari della Scrittura. È uno dei suggelli della sua messianicità. Sapete, l'uomo può venire sulla terra e può fare ogni tipo di affermazione, ogni tipo di promessa, ma se non è capace di adempiere quelle promesse, bene, le loro promesse non servono a molto. Ma quando un uomo viene e può fare una promessa e poi è capace di adempiere quella promessa, quello rende valida la sua parola. Ed egli è stato l'unico uomo che sia mai vissuto sulla terra che potesse fare questa affermazione: ho potestà di deporre la mia vita e ho potestà di riprenderla di nuovo. Ho avuto il privilegio nel mio ministero di trovarmi davanti alla tomba di molti grandi fondatori di religioni, grandi fondatori come Maometto e molte delle altre straordinarie religioni del mondo. Ma ognuna di esse ha un posto designato dove è morto il proprio fondatore ed è stato sepolto e si trova là fino a oggi. E fino ad ora nel naturale non ho mai avuto il privilegio di stare vicino a quel sepolcro aperto dove fu deposto Cristo e il sepolcro non riuscì a trattenerlo perché era colui che disse: depongo la mia vita, nessuno me la toglie, io la depongo e la riprenderò. ed è l'unica religione al mondo che può essere dimostrata giusta, è la religione cristiana. Nostro Signore non solo morì per il suo popolo, ma egli risorse di nuovo per la loro giustificazione ed è asceso in alto stasera e siede sul trono di Dio e il suo Spirito vive nella sua Chiesa con il suo popolo, facendo proprio le stesse cose che egli fece quando era qui sulla terra, portando avanti il suo ministero. E dopo stamattina lo Spirito Santo è sceso in modo così meraviglioso e ci ha immersi nella sua grande bellezza. Sono proprio stato ispirato a quelle parole e dire che qualche giorno glorioso in cui tutti i doni che sono nella Chiesa saranno posti proprio da parte sul mantello come allora. E lo Spirito Santo stesso prenderà la Chiesa proprio in tale controllo dell'amore divino, al punto che i malati saranno guariti, i ciechi vedranno, gli storpi cammineranno senza dover imporre le mani su di loro. Sarà proprio un'unica grande unità. E quando stamattina ci siamo trovati nell'epoca e nel tempo in cui siamo e abbiamo visto camminare quell'uomo, ho portato quassù con la testa piegata fra le ginocchia e con un problema alla colonna vertebrale che lo aveva incurvato così e lo aveva fatto piegare, e mentre era seduto là ha iniziato a dondolare avanti e indietro su quella schiena. Poi vedere quell'uomo tornare indietro e sedersi dopo essere passato per la fila di preghiera e sapere che aveva fatto l'affermazione e ha detto per molti anni di aver avuto molta difficoltà ad udire, e vedere il Signore Gesù aprire tanto perfettamente quelle orecchie al punto da poter sentire il sussurro più flebile. Tornato indietro e si è seduto e mettendo le mani sulle orecchie ha pianto. Un uomo d'affari, un uomo che ha guidato centinaia di miglia per venire qui. Poi dopo quello sul palco, le testimonianze di quei bambini che sono venuti qui, la gente che è stata in condizioni serie, di ogni tipo di malattia, da ogni parte della nazione, dando testimonianza delle proprie condizioni e come stavano morendo di cancro e diverse cose. E sono qui, normali, guariti. È solo una delle rivendicazioni della sua messianicità che continua. È una rivendicazione che il cristianesimo è la verità. Nessun'altra religione è la verità se non il cristianesimo. Ed è la verità. Cristo è la verità. Ed egli, la religione di Cristo, non è morta con Cristo, potrebbe essere morta con Lui, ma è anche risorta con Lui. Ed egli stasera dimostra la sua grande messianicità. Ci è stato insegnato in qualche libricino che stavo leggendo tempo fa, titolato Il principe della casa di Davide. Credo sia stato scritto da un uomo chiamato Ingram ed è supposto essere vero, parte di esso. È preso da alcuni manoscritti antichi, da manoscritti di pelle di molti, molti anni fa. Che c'era una giovane giudea in Palestina nello stesso periodo in cui c'era Gesù, e lei, scrivendo a suo padre ad Alessandria, si teneva in stretto contatto con suo padre riguardo Giovanni Battista e il Gesù che si definiva il Messia. E dà un'immagine bellissima della nostra scena stasera. Disse che Marta, Maria e Lazzaro erano amici intimi di Gesù, che dopo la morte di Giuseppe, che andarono, egli venne a vivere con loro, e per stare con loro Lazzaro stava imparando ad essere uno scriba al Tempio. E Marta e Maria erano anche non avevano né padre né madre, così facevano dei piccoli arazzi per il tempio, piccole stoffe e altro, del cucito, e quello gli dava da fare qualcosa, e Gesù andò ad abitare con loro prima che mai si facesse conoscere essere il Messia. E Lazzaro era stato giù al fiume per ascoltare la predicazione di Giovanni. Quindi tornò indietro e disse loro quale grande profeta era uscito dalla Galilea, dal deserto, e quello che stava proclamando che la venuta del Messia era vicina. E Lazzaro non sapeva che proprio colui a cui stava parlando era il Messia stesso. E un giorno persuase Gesù, come a dire, a scendere con lui per ascoltare la predicazione di questo profeta. E Giovanni laggiù, non coperto di grandi parole pompose, solo un comune uomo ordinario, non vestito come il sommo sacerdote, perché Dio non si sofferma sul modo in cui ci vestiamo, a Dio non importa molto di ciò purché si muove. Vestiti con decenza e abbiamo il giusto aspetto. Non dovete avere il colletto con il risvolto o portare un turbante sul capo. Dio vuole che abbiate un cuore umile, sottomesso. Ecco cosa cerca Dio. E quando vide Gesù venire con Giovanni al suo battesimo, Giovanni si girò e guardò e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E quando Gesù fu battezzato da Giovanni, dicono che dopo tornò indietro alla casa di Lazzaro e Marta, e mentre viveva là, mangiava al loro tavolo, dormiva nei loro letti, là a Betania. E un giorno Dio parlò a Gesù e gli disse: voglio che tu vada via da questo luogo e vada dove ti mostrerò. Ora sappiamo che la Bibbia disse in San Giovanni 5:19, Gesù disse: non faccio nulla se il Padre prima non mi mostra cosa fare. Ed ora Dio doveva mostrargli allora cosa fare, oppure non avrebbe mai lasciato Betania. Quindi uscì un viaggio di circa un giorno o due. E dopo poco tempo Lazzaro si ammalò e mandarono a chiamare Gesù, ma invece di venire Gesù proprio ignorò la chiamata. Ora, non vi farebbe sentire sperduti se il pastore lo facesse? Vi farebbe sentire in modo da dire: ebbene, non gli importa di noi. Ma oh, se solo vi fermaste un minuto per ricordare questo, che ogni cosa coopera per il bene di coloro che amano Dio. Niente al mondo può andare storto finché siete in Dio. Le orme del giusto sono ordinate dal Signore. E quindi mandarono di nuovo a chiamare Gesù, e sembrava che gli ignorasse la loro chiamata e andasse proprio avanti. Quando passarono 4 giorni, egli disse: il nostro amico Lazzaro dorme, e per il vostro bene sono contento di non essere stato là, perché se fosse stato là avrebbero cercato di fargli fare qualcosa che non era la volontà di Dio. Oh, come potrei fermarmi qui per un momento? Come questo, molte volte, con buone intenzioni, le persone cercano di chiamare delle persone fuori dalla volontà di Dio. Un uomo dovrebbe conoscere la sua chiamata in modo assoluto. Dovreste sapere quello che state facendo, e non solo in modo azzardato, o lasciare che il denaro vi tiri da una parte all'altra, o lo faccia la popolarità. Non importa quanto siete popolari, quanto siete ricchi, dovreste prima sempre cercare Dio per conoscere il suo piano e la sua volontà. Ora, quando Lazzaro era malato, sembrava strano che lui non tornasse indietro. Ma Gesù disse: sono felice di non esserci stato, perché lo avrebbero persuaso dicendo: ora, perché non vieni qui? Perché non fai questo? E perché non lo risorgi? Hai risorto degli altri? Ma Gesù sapeva qual era la volontà del Padre. E oh, che privilegio benedetto è che noi possiamo conoscere la volontà del Padre. Se cercheremo Dio, Dio farà conoscere la sua volontà. Preferirei sapere di essere stato nella volontà di Dio se mai non avessi parlato che ad un'altra persona piuttosto che predicare a 10.000 persone ogni sera fuori dalla volontà di Dio. Preferirei conoscere la volontà di Dio. Credo sia stato Davide a dire: preferirei essere uno zerbino o qualcosa nella casa del mio Signore che dimorare nelle tende dei malvagi. Che privilegio trovare il nostro posto e dimorarvi. Non importa quanto scuota il diavolo, quello che dice e come deride, rimani proprio retto nella volontà di Dio. Notate, allora, quando Gesù disse: ora egli è morto, pensavano facesse un sonnellino. Disse: è morto, e per il vostro bene sono contento di non essere stato là, ma andrò a svegliarlo. Oh my, non era un andrò a vedere se riesco, andrò a fare una prova, ma andrò e lo sveglierò, perché gli sapeva, Dio gli aveva mostrato tramite una visione che Lazzaro sarebbe uscito da quella tomba e non doveva immaginare per operare. Oh, se Dio volesse, ogni volta che Dio mostra una visione di quello che avverrà, sarà esattamente in quel modo. Se la visione viene da Dio, deve proprio essere. Come potrei fermarmi qui nel mio testo e solamente accitare per ore casi che conosco? Sono stato in casi in cui ho pensato: oh Dio, certamente lo farai, semplicemente proseguire e cercando solo di mettere alla prova la mia fede contro ciò, ma molte volte non funziona. Ma quando Dio mostra una visione, oh mai, deve proprio avvenire, non può fallire. E poiché egli lo compie ora, è la dimostrazione infallibile che egli è ancora il Messia, che la sua messianicità è suggellata da segni e prodigi della rivendicazione della sua benedetta parola. E poi pensare che Lazzaro, quando si ammalò, nessuno sa cosa significa la malattia finché non colpisce nella tua casa. E sono certo che ognuno di noi stasera può essere solidale con Marta e Maria. Come l'unico sostegno monetario che avevano, loro fratello era a letto malato e forse i dottori lo avevano abbandonato. Ci è stato insegnato che è morto di emorragia ai polmoni, probabilmente tubercolosi, e morì con quella malattia. E quando lui era così malato e il dottore lo aveva abbandonato, e poi Gesù aveva mancato di venire dal suo amico. Ora, quello era davvero un momento buio. Potreste immaginare quelle due magnifiche signorine che mandano a chiamare Gesù e lui rifiuta di farlo dopo che erano usciti dalla chiesa e avevano rinnegato la loro vecchia religione ortodossa e si erano separati dalle altre compagnie del mondo e avevano posto tutta la loro fiducia in quest'uomo, Cristo, che credevano essere il Messia, Cristo, e poi egli le deluse. Oh, tutti noi abbiamo avuto quel genere di esperienze. Ricordo all'inizio, quando sono stato convertito, come la mia gente pensava che fossi uscito di testa. Ebbene, dissero, se tieni quel tipo di religione, sarai nell'ospedale psichiatrico fra pochi giorni. Avete avuto la stessa cosa. Le persone che vi deridono e i vostri colleghi dicono che siete diventati fanatici. Affinché la vostra fede in Cristo tutto volgerà al bene. Non preoccupatevi mai di quello. E posso ricordare come quelle persone incontravo dei ragazzi miei amici e le ragazze con cui uscivo, li incontravo per strada e dicevano: Billy, sei diventato un santo rotolante. Non mi importava, perché sapevo che era successo qualcosa. Qualcosa era successo. E nel mio cuore credevo che era il reale e genuino Spirito Santo. Sono passati 24 anni e stasera è ancora lì stasera. Ho la stessa determinazione per servirlo come l'avevo la prima sera in cui gliel'ho promesso, in quel piccolo vecchio riparo di legno. Certamente qualcosa ha fatto presa. Sono venute ore oscure, sono venute tragedie, sono venute delusioni, è venuta la morte. Ma davanti a tutto ciò riposo su quella meravigliosa speranza, poiché gli ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, se anche morisse, non di meno vivrà. La mia fede è poggiata su nient'altro che il sangue e la giustizia di Gesù. Quando tutto intorno all'anima mia crolla, allora Egli è ogni mia speranza e appoggio. Su Cristo, la solida roccia, io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano. Certamente. Oh, deve essere stato un periodo buio, quando il loro dottore li aveva abbandonati, quando il loro amico li aveva abbandonati e Lazzaro ora stava morendo. E venne il quarto giorno ed ebbe un'ultima emorragia e andò ad essere con Dio. Lo portarono fuori, tolsero il sangue dal suo corpo, misero delle spezie e del nardo nelle sue vene, lo avvolsero in panni e lo deposero nella tomba e rimase là 4 giorni morto. Il suo corpo puzzava. Ora tutti sanno che il corpo umano si disgrega dopo aver passato 72 ore. Ecco il motivo per cui Gesù dovette risorgere prima che terminassero i 3 giorni. E 72 ore inizia la decomposizione. E Davide nella Bibbia disse: 800 anni prima che Cristo nascesse, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, disse: io non permetterò che il mio santo vegga la corruzione, né lascerò la sua anima nell'inferno. Ecco il motivo per cui egli disse: distruggete questo corpo e lo risorgerò entro 3 giorni. Sapeva che non sarebbe iniziata nessuna decomposizione. Ecco perché gli morì venerdì pomeriggio e risorse di nuovo domenica mattina. Perché gli sapeva che nessuna cellula di quel corpo benedetto poteva essere toccata dalla decomposizione. Perché la parola di Dio è così infallibile. Oh mai! Egli mantiene la sua parola alla lettera. Egli non permetterà che il mio santo vegga la corruzione, né lascerò la sua anima nell'inferno. L'infallibile parola di Dio non può fallire. Il suo corpo era là. Certo, la gente pone domande, dissero: 3 giorni e 3 notti? Ma sarà entro 3 giorni e 3 notti. Egli disse: sapeva che non potevano essere completamente 3 giorni e 3 notti, perché sarebbe iniziata la decomposizione. Quindi, ecco Lazzaro, erano passati 4 giorni, il naso era già affossato sul volto, le dita si erano già girate, i vermi della pelle avevano iniziato a strisciare nel suo corpo e a mangiare la sua carne. Oh, deve essere stata l'ora più buia che quella piccola famiglia avesse mai visto. Il loro amico era morto, la loro chiesa erano stati scomunicati, loro fratello era morto e le persone li deridevano e li prendevano in giro, mentre quelle due piccole ragazze insieme erano sedute in casa con i veli neri sul volto, come la tradizione orientale, sedute là piangendo e singhiozzando per la dipartita del loro fratello. E se erano là, nessuno che non sia stato seduto in quel genere di casa, nessuno se non quelli che sono stati seduti vicino ai loro cari. Sappiamo, molti di voi sanno come siamo seduti vicino ai nostri cari. Roy, riesco a vederti seduto a fianco di quel piccolo ragazzo, fratello Robertson. Riesco a vedere te e la sorella Robertson seduti vicino al lato di sua madre. Oh, come molti di voi, posso vedere me stesso seduto di fianco alla mia piccola bambina morta di circa 8 mesi. Sappiamo cosa sono quelle cose. Oh, che ore oscure! Ma era l'ora più buia che la piccola famiglia avesse mai visto, e all'incirca in quel tempo Gesù venne sulla scena. E di solito questo è il modo in cui egli compie le cose, e nell'ora più oscura, e poi Gesù viene sulla scena. Era stato giù a Babilonia un mattino molti anni fa, quando i tre ragazzi ebrei che erano stati portati laggiù, prigionieri, lontano dalla loro patria. Erano tristi perché erano prigionieri, erano tristi perché non c'era alcun luogo per adorare, ma vivevano ancora fedeli a Dio. E venne un gruppo di seduttori e fecero una proclamazione che chiunque non si chinerà ad un'immagine che era contrario alla loro religione sarebbe stato gettato nella fornace ardente. E il re, con il suo grande strepito, uscì e disse: chi non si chinerà a questa immagine dovrà andare in questa fornace ardente ed essere arso. Ora c'era un tempo di prova, e c'è sempre un tempo di prova. Ogni figlio che viene a Dio deve prima essere messo alla prova. Provato! Oh, amo ciò! Oh, non lo auguro, ma quando passa, porta i meravigliosi frutti della mansuetudine. Il tempo di prova, quando il fuoco è caldo, come ogni cristiano lungo le epoche ha passato quel tempo di prova. E la Bibbia disse: se non possiamo sopportare quella prova, diventiamo figli illegittimi e non figli di Dio. Quindi un vero figlio nel tempo della prova, come era questo, non cammina con gli occhi. I loro occhi fisici sono chiusi alle cose che sono attorno a loro. Camminano solo tramite la fede del Signore Gesù Cristo, guardando alla sua parola e credendo che gli manterrà ogni parola esattamente nel modo in cui disse che avrebbe fatto. Tempo di prova. Prove! E vediamo, quando questo tempo di prova arrivò per questi tre ragazzi ebrei, si dimostrarono fedeli, dissero: non ci chineremo all'immagine. Oh my! Allora era stata firmata la grande proclamazione. Andarono e li riunirono e tirarono dietro le mani e li fecero camminare verso una grande assa, una corsia, per cadere dentro una fornace che aveva davvero arrossato i cieli 7 volte più calda di quanto era mai stata riscaldata. E mentre camminavano su quest'asse, sapendolo nel loro cuore, non si rendevano conto come Dio avrebbe mai agito in merito, ma sapevano che Dio poteva farlo. Era loro privilegio andare a morire, poiché era per mantenere la parola di Dio. E mentre si avvicinarono, forse era l'ora più buia che avessero mai visto, non avevano una casa in cui andare su questa terra, erano prigionieri, erano proprio come schiavi, erano stati portati via dalla loro terra natia. Non era permesso loro adorare in pubblico, in quella nazione adoravano gli idoli, quindi non potevano darsi all'idolatria, né potevano avere i privilegi della loro terra Aranatia, erano prigionieri, ma di certo non potete legare un credente lontano dal suo Dio. No, non potete. E quel mattino, mentre si avvicinavano là, sapendo che erano rimasti soli con Dio, e mentre iniziavano a fare un passo, mentre salivano, forse nell'ora più buia a cui erano mai giunti, e il calore della fornace ardente iniziò a colpirli sul volto. E mentre facevano il passo finale di addio a questo mondo giù in questa fornace, allora Gesù si fece avanti proprio in quel momento ed egli scese in quella fornace ardente, togliendo una palma dagli alberi sempreverdi del cielo, e soffiò via il fuoco da essi, finché dopo aver bruciato forse per un'ora o più, il re diventò molto preoccupato e disse: aprite e vediamo cos'è successo. E quando abbassarono il grande coperchio della fornace e cadde il grande coperchio di acciaio rame, il re guardò dentro e disse: quanti ne abbiamo messi là dentro? Disse: ne abbiamo messi tre. Disse: ce ne sono quattro là dentro e uno di loro ha l'aspetto del figlio di Dio. Potrebbero venire tempi oscuri, caldi, potrebbero venire tempi di prova, ma Gesù è sempre sulla scena se solo saremo fedeli e veritieri. C'era una piccola donna una volta che aveva speso tutto il proprio denaro per i dottori e forse aveva venduto la fattoria, gli animali e tutto quello che aveva l'aveva venduto e l'aveva dato ai dottori per cercare di essere guarita. Nessuno di loro poteva farle niente. E mentre era seduta da sola, il suo debole corpicino, perché perdeva sangue da molti anni e sembrava che niente la potesse aiutare, e là lei aveva sentito, sapete, la fede viene dall'udire, udire della parola. Aveva sentito che lontano, dall'altra parte della Galilea, là c'era un profeta che guariva i malati. Ma lei non aveva denaro per attraversare il lago, non riusciva a remare in barca da sola, era troppo debole, e non aveva denaro per pagare qualcun altro, perché aveva speso tutto quello che aveva per i dottori, ed era grave quanto lo fosse mai stata. Un mattino, mentre era seduta all'esterno, come vorremmo immaginare, nel portico, con le piccole dita che tremavano, cercando di fare un po' di maio cucito, e mentre guardava laggiù, ci fu del baccano laggiù alla riva, e una piccola barca si spinse fra i salici, e le capitò di dare un'occhiata. E dopo era seduta là pensando: ora tutto il mio denaro è finito, cosa farò dopo? Abbiamo, probabilmente saremo messi fuori di casa, aveva già preso l'ipoteca, non abbiamo neanche cibo da mangiare né altro e non ho ottenuto alcun sollievo. Probabilmente era l'ora più oscura che avesse mai visto. E proprio in quel momento la piccola barca fu spinta e Gesù si avvicinò. Lei scende al fiume con il suo piccolo corpo tremante e solamente ricordate proprio, perché viene Gesù, ogni diavolo all'inferno cercherà di tenervi lontani da lui. E così potreste sentire il messaggio, ma il diavolo starà seduto proprio sulla vostra spalla e dirà: non ascoltare, non ascoltare, non ascoltare, ma non credetegli. E gli disse: chiunque verrà, venga e beva delle acque di vita liberamente. Non ascoltatelo, perché è il diavolo. E la piccola donna scese dove stava salendo Gesù, e le persone si radunavano attorno a lui, i poveri e così via. E là c'era il sacerdote e tutte le grandi guide della sua religione. E lo stavano deridendo e dicendo: sì, sei tu quello che guarisce i malati, sei tu? Ebbene, abbiamo molti malati, facci vedere che li guarisci. Ebbene, sei tu quello che risorge i morti, sei tu? Ne abbiamo un cimitero pieno quassù, facci vedere che li risorgi. Non gli arresto mai alcuna attenzione. Continuò a camminare, doveva fare una cosa, era la cosa che Dio gli aveva mostrato di fare, niente meno e niente più. Quando il cristiano arriva a quel punto in cui lascerà da parte e non ascolterà tutto lo scandalo e le cose che vengono dette e tutto quello che avviene, e avrà come unico motivo fare la volontà di Dio, quello che Dio vi ha mandato a fare, quello sarà un giorno diverso e una chiesa diversa. Eccola che scendeva verso questa folla, e Gesù continuava a camminare con il suo passo lento, continuo, e le persone correvano da lui e dicevano: sei tu il profeta? Sei tu questo? Sei tu quello? Che ne dici di venire qui a fare qualcosa per me? Fammi vedere che compi un miracolo. Vorremmo vederti trasformare le acque in vino. Ecco una brocca piena di ciò. Vorrei averne un po'. Dicono che fosse vino buono. Rendi questo vino. Fammi vedere che gusto ha. Non alzò mai neanche il capo. Continuò proprio a camminare. Questo fa sì che io lo ami. Sapete, sono le piccole persone meschine che litigano e discutono. Un grand'uomo non presta alcuna attenzione a niente di simile. I cristiani non notano quello che dice il mondo se vogliono dire quello che vogliono. Sono troppo grandi per notare quelle cose minuscole. Continuano solo ad andare avanti, solo ad andare avanti. La piccola donna pensò: ora è l'unica ora in cui lo vedrò mai. La mia ultima possibilità, l'unica possibilità che io abbia mai avuto. E credo davvero, se solo riesco a toccare la veste di quell'uomo, sarò sanata. Che fede! Che tempo! Ed ecco, mentre la folla cerca di tenerla indietro, si inginocchia in qualche modo e procede lentamente attraverso quella folla finché tocca la sua veste, e tornò indietro e rimase nella folla. Gesù si girò e disse: chi mi ha toccato? Ebbene, la folla disse: bene, nessuno ti ha toccato. Tutti lo negarono e Pietro lo rimproverò. Disse: Signore, tutti si sono strofinati addosso a te. E gli disse: ma percepisco che virtù è uscita da me. E guardò attorno finché la trovò ed egli disse: la tua fede ti ha salvato. La sua ora più oscura. E la Bibbia disse che sentì dentro di sé che il rossore, flusso di sangue, si era fermato. Lo stesso Signore Gesù non era qui stamattina? Per un uomo seduto qui con un cancro avanzato al punto che egli, il dottore, ha detto può vivere solo poco ancora, ed è passato vicino all'altare nell'ora più oscura che egli abbia mai visto, e 15 minuti dopo si è trovato qui ed ha dovuto venire qui e dire: ogni sensazione pesante se n'è andata da me. L'ora più oscura, allora viene Gesù. Il fratello Burns è seduto lì quando la sua piccola amorevole compagna stasera in gloria, come è stato, era lì sdraiato qui all'ospedale a Louisville con il cancro alla milza, e i dottori lo stavano dando per morto, e il fratello Wood ed io eravamo fuori nella la foresta a caccia di scoiattoli, e siamo entrati e qualcosa mi ha forzato ad andare a Louisville. Perché? Non lo so. E ho detto: fratello Wood, guida proprio dietro l'angolo, entrerò da Sutcliffe e quando tornerai indietro puoi prendermi. Aspettai e aspettai, non potevo trovarlo da nessuna parte. E dopo un po' ho notato che girava l'altro angolo e passava per strada pensando che Sutcliffe fosse una strada più avanti. Se solo l'uomo avesse guardato, avrebbe visto che Sutcliffe non era là e fa affari con Sutcliffe. Sa dove si trova l'edificio. Ma la piccola sorella Burns, che stasera riposa con Dio, era a casa sua. Prese quella piccola foto con sopra il capo l'angelo del Signore e si inginocchiò davanti ad essa e disse: «Oh Dio, aiutami a trovare il fratello Branham per il mio caro marito». E stava andando in centro per pagare la bolletta della luce, non sapendo dove io mi trovassi a questo mondo. Ed eccola venire. Ho aspettato più di mezz'ora e ho continuato a vedere il furgoncino che passava l'altro angolo. Ho detto: «Sì, è perso, devo andare lassù». E proprio mentre andavo all'angolo e lui passava l'angolo per farmi entrare nel furgoncino, e proprio circa in quel momento la sorella Burns passò l'angolo. E là, con una preghiera di fede, Dio guarì suo marito ed è seduto là stasera. È stata nell'ora più oscura. Allora si fece avanti Gesù. Pensiamo proprio di essere persi, abbandonati. E quando iniziate a sentirvi, continuate a tener duro. Egli ci sarà. Non stancatevi. Era nell'ora più oscura che la piccola George Carter avesse mai visto, laggiù a Milltown. Apparteneva ad una chiesa che non credeva nella guarigione divina. Ridicolizzavano e deridevano la guarigione divina. E quella piccola donna sdraiata là in quella condizione. E il Signore mi parlò qua giù sul letto e disse: «Vai a Milltown». Non avevo mai sentito parlare del luogo. Sono venuto su questo stesso palco e ho detto: «Il Signore mi ha mandato in un posto chiamato Milltown. Là c'è un agnellino tutto impigliato nei cespugli e sta invocando aiuto». Nessuno sapeva dove si trovasse. E il fratello George Wright era qui stamattina, disse: «Io so dove, è appena sotto casa mia». Sono sceso il sabato seguente, ho guardato ovunque e ho iniziato una riunione nella vecchia chiesa battista. E poi il signor Hall mi ha portato là a pregare per questa ragazzina e ho pregato per lei. I suoi parenti lasciarono la casa, non volevano avere niente a che fare con ciò, perché la loro chiesa aveva detto loro: «Qualsiasi persona che entrava nella mia riunione sarà scomunicata dalla chiesa». Era rimasta sdraiata là 9 anni e 8 mesi, distesa sulla schiena, incapace persino di muoversi. Aveva pianto, aveva pregato, al punto che potete andare fino a questo giorno e guardare il suo piccolo letto a baldacchino. Aveva graftato via tutta la vernice dal retro, gridando a Dio di fare qualcosa. E tuttavia la sua chiesa fredda, indifferente, non credeva nella guarigione divina e avrebbe rigettato ognuno che venisse a pregare per lei in quel modo. Là suo papà era un diacono o qualcosa nella chiesa, sua mamma e gli altri grandi sostegni nella chiesa, ed eccoli là rigettati. Non c'era più speranza. I dottori l'avevano abbandonata 5 anni prima. Pesava circa appena 37 libbre, nient'altro che ossa. Le sue piccole gambe erano come manici di scopa e lei era là con nient'altro che pelle e ossa. Un giorno scendendo là, e sua mamma corse, suo papà lasciò la casa, non avevano niente a che fare con quel fanatico. E un giorno entrai a pregare per lei, dissi: «Ragazzina, vorresti alzarti ed essere battezzata nel nome del Signore Gesù per lavare via i tuoi peccati e lo vorresti servire?» Dovette avvicinarmi per sentire quello che diceva. Lei disse: «Farò qualsiasi cosa». Guardai, posto sul letto, e c'era il mio libricino intitolato «Gesù lo stesso ieri, oggi e in eterno». Pregai per lei. Sembrava che non avesse recato nessun beneficio. Tenni una riunione di 2 settimane. Salì a Tottenford a battezzare, e quel giorno la riunione si concludeva. Quella sera, e mentre battezzavo c'era un altro ministro lassù che derideva e ridicolizzava lo stesso concetto del battesimo in acqua e nell'usare il nome del Signore Gesù Cristo. Egli disse: se uno della mia gente seduto sotto questa tenda è stato mai attorno a quell'uomo, esca ora da qui, non voglio avere niente a che fare con loro. E capitò che il signor Wright fosse seduto là e si alzò direttamente e uscì. E proprio la domenica seguente non aprì mai bocca e non dissi una parola in merito all'uomo e salì là al luogo per battezzare la sua Tottenford. E quando andai nell'acqua là c'erano le persone dal suo risveglio sulle rive per deridermi per il battesimo nel nome del Signore Gesù. E quando andai nell'acqua, proprio in quel momento, Gesù venne. Ecco venire tutta la sua congregazione con indosso i vestiti belli, attraversando quell'acqua fangosa, gridando: Dio abbi misericordia di me! E battezzai ognuno di loro nel nome di Gesù Cristo, proprio là, in quella pozza d'acqua. Salì verso il fratello George e il fratello George disse: fratello Branham viene a cena fra pochi minuti. Dissi: devo pregare. Andai nei boschi e non riuscivo a pregare un po' ovunque e all'improvviso, quando si fece quasi buio, guardai e là c'era una luce che splendeva attraverso un piccolo albero di corniolo e disse: alzati su in piedi e vai verso i Carter. La piccola George, sdraiata là, che piangeva e diceva: oh mamma, sarò dimenticata, oggi lui andrà via e non sarò più in grado di vederlo. E quello era il servizio conclusivo quella sera del grande risveglio. Era là, sembrava che ogni speranza se ne fosse andata, e proprio in quel tempo Gesù si fece avanti. E quella piccola donna sdraiata là, pesando solo 30 libbre qualcosa, quando entrai là e le imposi la mano, dissi: sorella, il Signore Gesù mi è apparso poco fa là, sul fianco della collina. Ha detto di venire qui e imporre le mani su di te affinché tu sia guarita. Quella piccola figura ossuta che non si era alzata dal letto per 9 anni e 8 mesi si alzò in piedi e corse verso il piano e iniziò a suonare: Gesù, tienimi vicino alla croce, c'è una fonte preziosa, gratuita per tutti, un fiotto guaritore che scorre dal monte del Calvario. È stato nell'ora più oscura che George avesse mai visto. Allora Gesù si fece avanti. Il membro del congresso Willie D. Upshaw, 66 anni, su una sedia a rotelle, spingendosi dalla sala del congresso di luogo in luogo, avevano pregato per lui centinaia di volte. Era il vicepresidente dell'Associazione Battista del Sud, la Battista Meridionale, un uomo famoso, un uomo meraviglioso, un uomo che sarebbe stato presidente degli Stati Uniti nel 1926 se avesse venduto la sua primogenitura, ma odiava il whisky e corse per la lista proibizionista quando il Partito Democratico lo avrebbe eletto. Dissero che lo avrebbero fatto e lo avrebbero fatto perché avrebbe potuto farlo facilmente. Era davvero amato. Ma disse: non scambierei la mia primogenitura per essere presidente del mondo. Alleluia! Dio, dacci uomini simili qui nella nostra Casa Bianca. Sì, Signore, come sarebbe rimasto poi da storpio? Aveva la schiena spezzata da quando aveva 17 anni e ne avevo 86. E una sera là, davanti a decine di migliaia di persone, quando Roy Davis lo mandò là e si spostava in una sedia a rotelle dopo che Roy aveva pregato per lui e centinaia di altri, e non avevo mai sentito dell'uomo in vita mia, era là, seduto là dietro, proprio in un'altra riunione. Andai sul palco e proprio in quel momento guardai e vidi un pagliaio e un ragazzino che giocava, e mentre lo Spirito Santo iniziò a rivelare, lo indicò e gli disse che era un membro del congresso e che Gesù Cristo lo aveva sanato. In quel posto, lui, un invalido, 66 anni, sulla sedia a rotelle, 86 anni, l'ora più oscura che avesse mai visto. Ogni speranza era svanita per la sua guarigione. Allora Gesù si fece avanti. E un uomo che era stato sulla sedia a rotelle per 66 anni si alzò e corse sul palco ad 86 anni e si toccò i piedi e saltò su e giù e andò nella riunione di Billy Graham e cantò: sono poggiato al braccio eterno sui gradini della Casa Bianca, l'ora più oscura. Allora Gesù si fece avanti. Era l'ora più oscura che Abramo avesse visto quando aveva 100 anni. Poi Gesù si fece avanti. Una sera, dopo aver predicato a lungo, egli mandò via i suoi discepoli ed entrarono in una barca e uscirono senza di lui. E sembrava che, quando lo fece, la piccola barca fosse al largo sul mare e iniziò la piccola tempesta. E il diavolo disse: ora li ho allontanati da lui. Ho portato questi santi rotolanti lontano dal loro maestro. Vedrò quanto porteranno il messaggio in tutto il mondo. Li annegherò tutti qui fuori. Così venne una grande tempesta. Il diavolo iniziò a soffiare con il suo alito e venne la tempesta e la barchetta iniziò a rimbalzare su e giù. Così si spezzò la vela, si spezzarono i remi, la barca si riempì d'acqua ed era l'ora più oscura. Senza dubbio si tenevano uno all'altro attorno alla cintola e gridavano, pensavano: oh, dove è andato? Cosa gli è successo? Perché non abbiamo aspettato e l'abbiamo portato con noi? Perché non l'abbiamo portato sulla barca? E molte volte potreste pensare la stessa cosa. Amico mio, potresti essere partito senza di lui, ma ricorda, egli ti sta ancora guardando. Egli sa proprio dove sei. Potrebbero esserci problemi a casa tua. Potrebbero esserci problemi nella tua anima. Potrebbero esserci problemi nel tuo corpo. Qualsiasi cosa sia, non preoccuparti, i suoi occhi sono su di te, ti sta guardando. Salì sulla cima di un monte, guardava là fuori e vide ogni trucco che il diavolo stava compiendo. Alleluia! Non solo salì, ma salì le rampe del Calvario, non solo il Calvario, ma le rampe della gloria. Ed egli stasera è seduto alla maestà, guarda sulla terra, non può esserci neanche una increspatura sull'acqua senza il egli suo permesso. Il mare non può muoversi, una foglia non può muoversi, un uccello non può volare. Oh, benedetto sia il nome del Signore. Egli è al di sopra di tutti i principati e potestà. La terra gli diede il nome più infame che si potesse portare. Dio gli ha dato il nome più alto che si potesse dare. La terra lo pose tanto in basso quanto potesse portarlo in un sepolcro di peccato, ma Dio lo risorse nel luogo più alto. Egli è così in alto che deve guardare giù per vedere il cielo. Il suo occhio è sul passero e so che osserva me. Egli ti osserva, conosce ogni pensiero della tua mente, conosce ogni azione che fai, sa tutto di te, proprio così. Dici: ma mi sono sviato, fratello Branham. Quello non fa alcuna differenza. Egli sa proprio esattamente su cosa ti sei sviato. Egli sa proprio esattamente dove ti trovi. Dite: ebbene, fratello Branham, anch'io sono andato via senza di lui. Una volta ho avuto l'opportunità di parlare. Una volta ho avuto l'opportunità di essere un cristiano. Ho avuto l'opportunità. Il predicatore ha fatto la chiamata e sarei dovuto andare. Una volta ho provato, ma ho fallito. Ho fatto questo, quello. Non importa cosa hai fatto, egli ha ancora il suo occhio su di te. I discepoli partirono senza di lui e nell'ora più oscura, quando quel diavolo li aveva allontanati da là, lontano dalla sua presenza, diede inizio ad una tempesta su di loro. Forse quello che sta facendo a te stasera potrebbe darti il cancro, potrebbe darti questo, potrebbe darti quello, potrebbe darti una casa divisa, potrebbe darti un cuore affranto, potrebbe darti preoccupazioni, potrebbe darti mal di testa. Non so cosa farà lui, ma c'è una cosa che so, che Dio ha ancora il suo occhio su di te. Questa potrebbe essere la tua ora più oscura. Non lo so, Dio sì. Ma proprio in quell'ora più oscura, quando erano proprio pronti ad affondare, allora Gesù venne camminando dalle acque, proprio del tutto indisturbato. Le grandi onde si appiattivano proprio davanti a lui mentre avanzava camminando. Pietro disse: Signore, se sei tu, lasciami venire da te. Egli disse: Vieni, cammina qui. Chiedete, riceverete. Cercate, troverete. Bussate e vi sarà aperto, perché a chiunque bussa sarà aperto. Chiunque cerca troverà, certamente. Egli sta ancora osservando. E la cosa strana in merito, quando quei discepoli erano senza aiuto e senza speranza, e quando Gesù venne a loro, era l'unica cosa che potesse aiutarli, e avevano paura di lui. Avevano paura di lui. E oggi dico, amico, che quando le nazioni hanno fallito, che quando le persone hanno fallito, quando le comunità hanno fallito, dove la Chiesa ha fallito, dove tutto il resto ha fallito, sembra che siamo finiti totalmente. E quasi in ogni momento, in ogni ora potete sentire un grido e non riuscireste a finire di udire il grido, che il mondo intero sarebbe annichilito. Lo scoppio delle bombe lo farà. Ecco tutto quello che dovete fare. Solo una. Non devono lasciare Mosca. Possono restare proprio là e farne cadere una sulla quarta strada a Louisville. E anche noi possiamo stare proprio qui e farne cadere una su Mosca. E cosa succederà quando queste grandi navi poste così nel mare, con quei missili puntati proprio su quelle città, una da questa parte puntata in questa direzione e una da questa parte puntata in quella direzione, la prima che si solleverà, queste si solleveranno in quella direzione. Cosa succederà? A cosa vi servirà la vostra casa allora? A cosa vi servirà il vostro denaro allora? A cosa vi servirà il vostro ragazzo allora? O la vostra ragazza? A cosa vi servirà qualsiasi cosa? Se non siete a posto con Dio, siete finiti per il tempo e l'eternità. Questa è l'ora più oscura che questo mondo abbia mai affrontato fin dall'inizio del tempo. Non c'è mai stato un tempo in tutta la storia del mondo tanto oscuro quanto lo è proprio ora. Il cancro imperversa, pensate soltanto, ho sentito un'affermazione l'altro giorno, un bollettino simile, che in America moriranno più persone quest'anno per il fumare sigarette a motivo del cancro che moriranno quest'anno in America che quelle uccise nei 4 anni della guerra di Corea. Il cancro imperversa, vengono malattie e avviene ogni cosa. Ebbene, non sappiamo cosa aspettarci. Il dottore non sa come chiamare le malattie, quindi dicono: sono virus. Cos'è un virus? Chiedete al dottore. È qualcosa di cui non sa nulla. Dice solo: è un virus. Ed è tutto quello che c'è. Ci sono piccoli insetti e demoni che volano, di cui l'uomo non ha mai sentito prima. Tutto è in movimento. Tutto. Stiamo cercando di tenerlo a freno con cose naturali. Ma quando cerchiamo di farlo, spezza qualcos'altro. È giusto. Date della penicillina ad un uomo per questo, darà inizio a qualcos'altro. Date questo e siete proprio del tutto fuori strada. Dio ha una via. Faremmo meglio ad entrarci. Le chiese hanno fallito, le presbiteriane hanno fallito, la metodista ha fallito, la battista ha fallito, la pentecostale ha fallito, la pellegrina della santità ha fallito, la chiesa di Dio ha fallito, abbiamo fallito tutti. È così. Non potete dire: sono un metodista e agire in modo sicuro. Non potete dire di essere un battista e agire in modo sicuro, metodista, un presbiteriano, qualsiasi cosa possiate essere, o pentecostale. Non potete dire di essere sicuri non appartenendo alla Chiesa, perché la Chiesa ha fallito miseramente. La malattia sta imperversando al punto che credo 5 su 8, qualcosa del genere, moriranno quest'anno di cancro. Pensateci, e malattie di ogni tipo, nuove malattie e cose che compaiono, è proprio terribile pensarci. Le automobili uccidono e ogni giorno la gente guida per strada così nervosamente e urla. Ebbene, ieri a Louisville stavo scendendo lungo la strada e una donna mi stava per sbattere fuori strada. Stavo camminando così e mia moglie era con me e ho sentito qualcuno dietro di me. La folla era proprio e una donna dall'aspetto buffo, fumando una sigaretta, disse: ebbene, ora se non sai da che parte della strada vuoi camminare, spostati dalla strada. Ho detto: ebbene, signora. Ha detto: stai zitto! Eccovi! Eccomi! Che cos'è? È l'essere nevrotici, è malattia mentale. E i dottori dichiarano che 9 americani su 10 soffrono di deficienza mentale. Persino gli psichiatri, che dovrebbero essere quelli che spiegano la mente, stanno diventando pazzi e folli. Li portano con grosse manette negli ospedali psichiatrici. L'infermità mentale sta avanzando, gli abusi stanno avanzando, il whisky sta avanzando, il peccato sta avanzando, la depravazione sta avanzando, non c'è modo di fermarlo. Il comunismo si diffonde come un'inondazione, non c'è modo di fermarlo perché sono nel governo e in ogni altra parte. Oh, ma sia benedetto Dio, proprio nell'ora più buia. Allora ecco venire Gesù che entra con la mano distesa e mostrando segni e prodigi e dando salvezza e misericordia alle persone. L'ora più oscura che questo mondo abbia mai visto. Quando la roccia di Gibilterra un giorno esploderà in pezzi, ma la roccia dei secoli rimarrà per sempre come memoriale della risurrezione. Cristo! Dio vi benedica, gente! Dio vi benedica, figlioli! Potreste essere poveri, potreste non sapere da dove verrà il prossimo pasto, ma c'è una cosa: siete proprio benvenuti alla fonte di vita stasera come l'uomo più ricco del mondo. Venite senza denaro, senza prezzo, è aperta per chiunque voglia. È l'ora più oscura che la famiglia abbia mai visto. Guardate le famiglie divise, ci sono più divorzi soltanto in America che in tutto il resto del mondo messo insieme. Il divorzio sta imperversando. Dov'è finita l'onestà e la sincerità, la femminilità delle nostre donne americane? Guardate gli uomini e tutto quello che fanno è affrettarsi per strada, cercando di buttare giù tutto quello che possono, che trovano sulla strada, e per bere birra prima di andare a casa. Guardate le nostre ragazze, adolescenti, che scendono per strada con le sigarette in mano. E quindi non importa quanto la scienza medica emani avvertimenti, è cancro, non se ne curano, le aspireranno proprio comunque. Un predicatore può rimanere e predicare tutto il giorno e dir loro che è sbagliato, e loro diranno: oh, tu vecchio fanatico, il mondo è pronto per il giudizio e lo riceveremo. Segnate la mia parola, non passerà molto che avverrà qualcosa. Quando ho visto questo risveglio, diffuso in un momento, è andato ovunque, e stando là quella stella del mattino, sospesa laggiù al fiume, 20 e qualcosa anni fa, quando disse: il messaggio si diffonderà nel mondo, e c'era stata un'effusione pentecostale all'antica dello Spirito Santo, e i fuochi del risveglio e i servizi di guarigione hanno coperto il globo. Hanno fatto molti errori i giornali, proprio quassù, non molto tempo fa, nel Michaels, quando quell'uomo ha minacciato la mia riunione lassù a Minneapolis. Uno di loro, il signor Peterson, e gli altri vennero a dirmi che era nella riunione. Dissi senza alcun dubbio: ma non avete mai esaminato bene negli articoli. Avete detto che A. A. Allen ha scritto quel libro, e A. A. Allen non aveva aveva niente a che fare con ciò. Allora, se c'è stato un errore simile, credo che il resto di ciò sia un grande errore. Dissi veramente, i fratelli forse meritano molte critiche, hanno fatto molti errori, quello va bene, ma fratello, preferirei essere trovato sul campo di battaglia facendo errori che essere un critico dell'uomo che sta cercando di portare anime salvate a Cristo. Cosa state facendo voi in merito? Sia benedetto il nome del Signore Dio, la potenza del Signore Gesù Cristo è proprio sufficiente stasera, è l'unica roccia, è l'unica speranza, è l'unica fede e Cristo ve l'ha presentata. E vivere, girarsi e morire è l'ora più oscura che il mondo abbia mai visto. Ma Gesù è venuto ed ora egli è qui. Le sue benedizioni sono aperte. Il suo fianco è stato trafitto. Le sue mani sono distese e chiunque voglia può venire e bere delle fonti di vita gratuitamente. Fate la vostra scelta. La vostra destinazione eterna sarà basata sulla vostra attitudine verso Gesù Cristo. Questa potrebbe essere la vostra ultima possibilità. E quando chineremo i capi ora, solo per una parola di preghiera, chiederò alla sorella di venire al piano. E mentre ogni persona è in preghiera, voglio che ci pensiate su. Dove potreste andare stasera? Cosa avverrebbe stasera se un attacco cardiaco vi colpisse? Questa potrebbe essere l'ultima opportunità che avete. Pensateci sopra ora. La cosa è, non volete prendere questa opportunità? Dite bene, sono piuttosto giovane. Oh, fratello, sorella, egli non considera l'età. Potete attraversare la linea quando siete giovani o quando siete vecchi. Non importa, vedete? Nostro Padre Celeste, questo messaggio ora lo diamo a te nel nome di Cristo. È l'ora più oscura che il mondo abbia mai visto. È l'ora più oscura che la storia umana abbia mai scritto. Ci sono missili in aria, dischi volanti li chiamano. Hai detto ci saranno segni nel cielo e sulla terra grandi terremoti scuoteranno diversi luoghi, eruzioni vulcaniche, grandi onde nel mare. Hai detto il mare ruggisce, il cuore dell'uomo viene meno. Veramente, il mondo non sa cosa fare. La prima bomba atomica lo compirà. Tempo di perplessità, di stretta fra le nazioni. Hai detto, quando queste cose iniziano a compiersi, allora alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Quando penso là a quei giudei, vedo quella vecchia bandiera con la stella di Davide a sei punte, la più vecchia al mondo appesa là. Perché le nazioni non riescono a vederlo? E pensare che la nostra amata nazione sembra mettersi in contatto con gli arabi. Saranno maledetti proprio, di certo. Hanno rifiutato la misericordia di Dio. Ora devono sopportare il giudizio. Vedere quella vecchia bandiera sospesa là, vedere il deserto che inizia a fiorire come una rosa, vedere quei giudei che tornano dal lontano Iran, sono stati là per 2500 anni. La Bibbia disse che saranno riportati a Gerusalemme su ali d'aquila. Vedere le grandi United Airlines portarli indietro su ali d'aquila, com'è stato? Quelli che scendevano dalle navi e guardavano e dicevano: dov'è il Messia? Hai detto, quando il fico metterà i germogli, sapete che l'estate è vicina. Vediamo che sta germogliando e vediamo tutti gli altri alberi che germogliano. Sappiamo che è vicino. Vediamo Ismaele e Isacco là alla porta, uno alla gola dell'altro, proprio come tu hai detto. Ogni profezia colpisce proprio ora. Dio, sii misericordioso e salva i perduti. Se ci dovesse essere uno qui stasera, Signore, che ha bisogno di te, parla al cuore di lui o lei proprio ora, poiché potrebbe essere l'ora più oscura. Sebbene potremmo non comprenderlo, ci potrebbero essere alcuni che non comprendono che questa è l'ora più oscura, ma lo è. Satana può averli tanto imbrattati nelle cose del mondo, al punto che non lo comprenderanno. Hai detto nella Bibbia, sei nuda, infelice, miserabile, cieca, e non lo sai. Dio, concedi stasera che uomini e donne, ragazzi e ragazze, possano tornare in sé e comprendere che questa è l'ora più oscura che il mondo abbia mai visto. Ora concedilo, Signore, che se ci sono alcuni qui che non ti conoscono, che vengano dolcemente, umilmente alla croce stasera e accettino Cristo come personale Salvatore. Se c'è un'attitudine simile con i capi chini che vorreste essere ricordati in preghiera mentre concludiamo il servizio, vorreste alzare la mano a Dio e dire: ricordami. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, e te, e te, e te, Dio ti benedica lì in fondo, e te, Signora, sì. Ce ne sarebbe un altro proprio prima di concludere. Dio ti benedica, signorina. Dite, fratello Branham, significa qualcosa quando alzo la mano? Dipende solo da quello che intendi. Sai che quando hai alzato la mano, che hai sconfitto ogni legge della scienza? Sai che la tua mano dovrebbe rimanere in basso. La gravità la tiene verso il suolo. Sai che quando hai alzato la mano che mostra che c'è qualcosa di soprannaturale in te, che ha preso una decisione? Qualcosa che non è naturale, qualcosa che non è scientifico, è uno spirito dentro di te che ti ha fatto spezzare la gravità tramite un essere soprannaturale in te, alzando la mano verso il Dio del cielo e dicendo: ora accetto Gesù come mio Salvatore. Sai che è uno spirito in te che fa quello? Non puoi farlo da solo. Ecco cosa significa la differenza tra la vita e la morte. Se state sbagliando, sollevate la mano verso di lui. Se egli vede il passero, egli vede te, sicuramente. Ora, mentre siete proprio ai vostri posti, se volete venire all'altare a pregare, sta a voi. Se volete rimanere al vostro posto, pregheremo per voi. Potete fare la vostra scelta del modo in cui volete pregare. Dio sentirà. Ci sono circa una dozzina di mani alzate. Ora, se desiderate, volete che Dio lo compia per voi, proprio dove egli vi ha dato la condanna, proprio nello stesso posto, egli vi toglierà la condanna, egli prenderà il vostro giudizio su se stesso, ed egli ha già pagato per esso. E dirà: Padre, metti tutto dal suo conto al mio, è sistemato. Dio allora ti darà lo Spirito Santo proprio dove ti trovi. Lo intendevi davvero quando hai alzato la mano? Se lo intendevi, preghiamo ora. Benedetto Salvatore, non so proprio in quale sera sarà il mio ultimo sermone. Voglio predicare ognuno proprio come se fosse il mio ultimo, perché non so quando dirai: ora è tutto finito, vieni a casa. Prego che tu mi protegga. Voglio rimanere per predicare la parola. Vedo il bisogno del Vangelo e l'effetto che ha sull'umanità. Ma qui, nella nostra meravigliosa terra d'America, abbiamo visto così tanto agio, ricchezze, denaro, tutto. Oh, proprio non possiamo continuare così, e la maggior parte del mondo muore di fame. Siamo stati ben nutriti e vestiti e possediamo le nostre case, le nostre macchine. Non abbiamo bisogno di niente e non sappiamo di essere miserabile, infelice, cieca, parlando spiritualmente nuda, senza il sangue del Signore Gesù. Comunque potremmo avere grande adesione alla Chiesa, potremmo avere una grande posizione sociale nel vicinato, potremmo vestirci meglio, mangiare meglio, ma oh Dio, in merito a quell'anima! Ora, in quest'ora oscura, tu sei ancora qui perché stai portando convincimento ai cuori. Ci sono state diverse mani, immagino una dozzina, potrei sbagliarmi, potrebbero essere state più o meno, non so, Signore, ma tu conosci ciascuno di loro. Ed ora solennemente nella preghiera conclusiva li sto portando dolcemente e umilmente ai tuoi piedi come attributi del mio sermone stasera, come frutti del messaggio. Li sto portando a te, Signore, mentre alzano la mano a me per essere ricordati in preghiera e si inginocchiano ora nel loro cuore alla croce. Ricevili, Padre. Prendili come tuoi figlioli amati e ovunque vadano in chiesa, ovunque possa essere, possano diventare guerrieri di preghiera, possano diventare dei vincitori di anime, operino, perché sta arrivando la notte. Concedilo, Padre. Prendili nelle tue cure e benedicili e dai loro il grande desiderio del loro cuore e possa il benedetto Spirito Santo riempire la loro vita, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Quanti amano il Signore Gesù con tutto il cuore? Oh, non egli meraviglioso? Quanti si sentono proprio tutti ripuliti? Proprio come se il Signore fosse proprio sceso e avesse preso la sua grande spugna e l'avesse proprio strofinato via. Oh, mai! Dacci l'accordo per quel vecchio cantico, credo dell'esercito della salvezza. Cosa può lavare via tutto il mio peccato? Niente, tranne il... Cosa può rendermi di nuovo integro? Niente, tranne il... È giusto. Cantiamolo tutti insieme ora. Cosa può lavar via il nostro peccato? Niente tranne il sangue di Gesù. Che cosa può sanarmi di nuovo? Niente tranne il sangue di Gesù. Oh, prezioso è il flusso che mi rende bianco come neve. Nessun'altra fonte conosco, niente tranne il sangue di Gesù. Non è meraviglioso? Vi piacciono quei vecchini? Oh, mai! Volevo vedere qualcosa ora. Chi di voi, tutti i metodisti, alzino la mano? Bene, tutti i battisti, alzino la mano. Ci sono dei pellegrini della santità? Alzate la mano. Nazareni, alzate la mano. Chiesa di Dio, alzate la mano. Presbiteriano, alzate la mano. C'è un cattolico, alzate la mano. Guardate soltanto alle differenti chiese qui dentro. Ora, mentre lo cantiamo di nuovo, cosa rende sano un presbiteriano? Niente tranne il sangue di Gesù. Cosa rende sano un metodista? Niente tranne il sangue di Gesù. Cosa rende sano un nazareno? Niente tranne il sangue di Gesù. Cosa rende... Quanti pentecostali, ho dimenticato di chiederlo, quanti pentecostali ci sono qui? Alzate la mano. Ora le persone vedono, dicono che siamo una chiesa pentecostale. Si sono alzate 5 mani per i pentecostali. Eccovi. Non siamo pentecostali nella denominazione. Siamo la Chiesa del Dio vivente. Siamo proprio figli di Dio. Noi siamo presbiteriani. Siamo metodisti, siamo battisti, siamo luterani, siamo nazareni, siamo pentecostali, siamo pellegrini della santità. Noi siamo tutti loro, perché siamo tutti uno in Cristo Gesù. Cosa lo ha fatto? Questo. Che cosa può lavar via il mio peccato? Niente tranne il sangue di Gesù. Che cosa può sanarmi di nuovo? Niente tranne il sangue di Gesù. Oh, prezioso è il flusso che mi rende bianco come neve. Nessun'altra fonte conosco, niente tranne il sangue di Gesù. Non egli meraviglioso? Sì, Signore. Ora, mentre cantiamo giù alla croce, voglio che il metodista e battista e presbiteriano e pentecostale nazareno tutti stringano le mani uno all'altro. Bene, mentre lo cantiamo. Là alla croce dove? Giratevi proprio ora, stringete la mano a qualcuno. Dove per la purificazione? Là al mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Gloria al suo nome prezioso, là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Ora, questa è la sera della comunione, come sanno tutti. Stasera prendiamo la comunione e me ne sono dimenticato finché il fratello Neville non me l'ha ricordato. Ora, quanti si sentono davvero bene che siete dei nazareni, pellegrini della santità, pentecostali, battisti? Vediamo la vostra mano. Stavo notando qui un battista e un metodista che sono sul palco, che si stringono la mano. Oh, non è meraviglioso essere un servitore del Signore? Ora siamo proprio bambini e i bambini hanno dei modi molto divertenti, sapete? Un minuto litigano e il seguente giocano ed ecco come dobbiamo essere, proprio liberarci dei litigi, non pensarci e proseguire e divertirci ancora, giocare con le bambole e qualsiasi cosa deve essere fatta. Ora sta arrivando un risveglio e canteremo il Vangelo, predicheremo il Vangelo e avremo proprio un tempo meraviglioso. Quanti pregheranno perciò? Oh, quello è buono. Ora venite e aiutateci, mettetevi al telefono, in ogni piccolo modo possibile, invitate ad entrare tutti i bambini, dite loro, venite ora e aiutateci ora. Avremo comunione attorno alla parola. Everybody's welcome to take the communion with us. Just a few minutes. They bring them up here at the altar, and 10 or 15 minutes, it's all over. Then we observe feet washing. Brother Neville will now read the scripture concerning communion, while we be real reverent now as we take the supper. Ora è il momento della comunione. Tutti sono benvenuti a prendere la comunione insieme a noi, proprio fra pochi minuti. Li portano quassù all'altare e in 10 o 15 minuti è tutto finito. Poi osserviamo il lavaggio dei piedi. Il fratello Neville ora leggerà la scrittura in merito alla comunione, mentre saremo davvero riverenti ora, mentre prendiamo la cena.